Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
Lorenzo, l'uomo che voi chiamate il Magnifico, non ha abolito la Costituzione della Repubblica Fiorentina, Costituzione di cui voi andate così fieri. No! È troppo astuto per farlo! Ha usato la democrazia per fare di sé un tiranno che si degna di sorridere benevolmente, per quanto gli è possibile, dalla sommità di quel vero letamaio composto dai suoi servi sciocchi.
In questo passaggio, tratto dal film La primavera di Michelangelo, 1991, si affaccia la figura di Girolamo Savonarola, il profeta disarmato, come lo definì Niccolò Machiavelli nel Principe. E proprio al tema della profezia, nel suo rapporto con la politica, è stato dedicato un seminario organizzato dal Laboratorio Studi Civili, che si è svolto pochi giorni fa all'Università della Svizzera Italiana. La profezia, naturalmente, è profondamente diversa dalla politica per ispirazione e linguaggio. La profezia non si basa sull'esperienza, ma su una rivelazione divina, spesso espressa in forma oscura ed enigmatica, che richiede un'interpretazione. Di solito, poi, la profezia è volta al futuro, nella forma della predizione o divinazione, ma può anche rivelare aspetti del presente o del passato che sono nascosti allo sguardo. Nonostante la loro fondamentale diversità, politica e profezia hanno avuto nella storia frequenti punti di contatto. Per esempio, soprattutto nell'antichità, i capi politici e militari si rivolgevano ai profeti prima di intraprendere spedizioni. E spesso la voce dei profeti si leva alta a fustigare politici corrotti che hanno dimenticato gli insegnamenti divini. Dopo un breve stacco musicale, insieme ai relatori di questo seminario, approfondiremo diversi aspetti e momenti nel secolare rapporto tra politica e profezia. Parlando di un profeta dell'Antico Testamento, Amos, il professor Carlo Ossola, Università della Svizzera Italiana, mostra come la profezia mette in gioco la dimensione del tempo.
Ho usato il paradigma proposto da André Neher in un libro del 1955 che si intitola L'essenza del profetismo. Neher, in questo magnifico saggio, mostra che il profeta parla di realtà a venire, ma parla dentro il tempo e per il tempo. E sfruttando, diciamo così, questa doppia valenza dentro il tempo e per il tempo, Neher distingue tra un tempo circolare, che è quello della nostra vita quotidiana, dei giorni, delle settimane, dei mesi, dell'anno, in cui tutto torna e quindi si ripete. Dall'altro, da quell'evento unico, che sarà eventualmente il tempo finale del giudizio, della parusia, dell'intervento divino, che crea invece in definitiva un'aspettativa di tipo lineare. Il profeta è dentro questo schema del tempo lineare. Il nono e ultimo capitolo del libro del profeta Amos è proprio chiarissimo, dice: verrà giorno in cui Israele sarà ristabilito, in cui chi miete si incontrerà con chi semina e chi pota le viti con colui che fa la vendemmia. Quindi un tempo che si è, come dire, conchiuso, in cui tutto si è compiuto e, diciamo, l'Eden, per così dire, è ristabilito.
Professor Ossola, il profeta si impone spesso con autorevolezza sulla scena pubblica, eppure lei sostiene che non è una figura eroica.
Quello che emerge, insomma, da tutto l'Antico Testamento e anche da molte letture, poi gli interpreti del Medioevo hanno fatto di questa tradizione profetica, cioè il profeta non parla per sé, è parlato da Yahweh, e quindi per essere sicuri che sia la voce di Yahweh che parla, bisogna avere la garanzia che colui che parla non aggiunge nulla di sé. Quindi Amos si presenta colui che è pastore e che punge le foglie del sicomoro, cioè è proprio colui che non ha un'attitudine di scoprire altro, di avere virtù e conoscenza davanti, non è né un Ulisse né un Prometeo, è colui che viene parlato, viene abitato, più anzi è umile, più è idiotesso, un poveretto del luogo, e più dà garanzia che sia davvero la voce di Dio a parlare.
Professor Ossola, come possiamo riconoscere un falso profeta?
Il profeta è colui che, questo lo dice Savonarola, testimonia per il bene comune. Quindi un profeta che testimoni per se stesso, per far crescere la propria immagine, per parlare di sé, per creare la propria setta, per incitare all'odio contro gli altri, non è un vero profeta.
Nel mondo greco era comune il ricorso ai profeti a sostegno delle decisioni politiche. Per esempio, si consultava regolarmente il santuario di Apollo a Delfi, o comunque ci si rivolgeva a indovini e ad altre figure dotate di spirito profetico. Non per questo, tuttavia, la politica si subordinava alla profezia, come spiega Mirko Canevaro, Università di Edimburgo.
Il politico deve prevedere il futuro lui stesso attraverso le sue capacità deliberative. Deve essere come un profeta, ma non deve essere un profeta. E chi si affida ai profeti è considerato come un bigotto e come un cattivo politico. E allora si va al santuario panellenico, si riceve l'oracolo, che in genere è misterioso e va interpretato, ma nel momento in cui viene riportato alla polis, compito di interpretarlo e quindi di decidere effettivamente cosa bisogna fare, è del politico, non del profeta.
L'Islam riconosce un gran numero di profeti, centinaia, migliaia. Ma il tempo della profezia si conclude con il profeta per definizione, Maometto. Massimo Campanini, Università degli Studi di Trento.
L'epoca del profeta e dei quattro califfi ben guidati che gli succedono viene considerata come l'epoca dell'età dell'oro e quindi un'epoca che deve essere costantemente imitata e riprodotta.
Finito il tempo della profezia, comincia però quello dell'interpretazione.
Certo, perché normalmente la gente crede che nell'Islam non esista interpretazione e che ci sia una lettura univoca del testo sacro. Questo non è affatto vero né nello sciismo né nel sunnismo. Nello sciismo perché l'interpretazione è aperta non solo agli imam, ma anche ai giurisperiti, per esempio Khomeini, che sostituiscono l'imam e che quindi possono dare un contributo alla costruzione della società. E nei sunniti, perché la possibilità di utilizzare l'intelletto e la convinzione che i sapienti sono eredi dei profeti è uno stimolo inevitabile a continuamente rivolgersi al testo per trarne ispirazione, per cui c'è questo rapporto estremamente vivente col testo.
Molto presto nell'Islam il potere politico riesce a controllare quello religioso, ma di tanto in tanto una figura si leva per reclamare un diverso ordine della società. Massimo Campanini, sono falsi profeti?
Non è tanto la questione di falsi profeti, quanto è questione di persone che, ritenendo di interpretare la figura del Mahdi, cioè la figura escatologica della fine del mondo, credono di avere la possibilità di compattare le masse dietro di sé e quindi di realizzare una sorta di rivoluzione politico-sociale che riporti poi il mondo all'antico volto, all'antica perfezione dell'epoca del profeta.
professor Maurizio Viroli, laboratorio studi civili, profondo conoscitore di Niccolò Machiavelli. La carriera politica di Machiavelli comincia proprio quando un profeta, Girolamo Savonarola, viene messo al rogo. Ma prima di quel tragico epilogo, Savonarola governa la cinica Firenze per ben 4 anni, dal 1494 al 1498, solo con la forza della sua predicazione. E dunque, come Machiavelli giudica Savonarola? Lo ritiene un vero o un falso profeta?
Machiavelli resta incerto nel giudizio su Savonarola profeta. E questo è piuttosto strano per Niccolò Machiavelli, perché in tutta la sua opera politica e storiografica Machiavelli è stato un uomo di giudizi netti, senza sfumature. Su Savonarola resta incerto su come si debba rispondere alla domanda se Savonarola davvero parlava con Dio come egli affermava. Savonarola in tutte le sue orazioni ha sottolineato che egli parlava al popolo di Firenze in quel modo perché Dio lo aveva ispirato, perché Dio quasi lo costringeva a parlare in quel modo, anche se egli avrebbe preferito tacere e restarsene nella quiete del chiostro di San Marco a leggere i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi Machiavelli non dà una risposta netta, scrive soltanto che tutti lo credevano. Quello che è interessante è la motivazione che Machiavelli offre alla considerazione che tutti in Firenze, dove non c'era gente rozza e ignorante, credevano che Savonarola parlasse con Dio. Che le dice, gente di Firenze credeva che Savonarola fosse ispirato da Dio per la santità della vita e per la profondità della dottrina, cioè gli elementi di comportamento di Savonarola che facevano sì che la sua parola avesse forza profetica era perché era un uomo integerrimo, cioè viveva ciò che pronunciava, testimoniava le sue parole e aveva grande dottrina. Quindi Machiavelli resta incerto, ma secondo me propende più verso l'idea che ci fosse in Savonarola qualche cosa di straordinario che lo autorizzava a presentarsi come profeta.
Lei in questo seminario ha parlato di un Machiavelli profeta. Si riferiva alla celebre esortazione conclusiva del principe?
Ammetto le mie responsabilità, sostenere come ho sostenuto e come sosterrò nel libro che mi auguro uscirà fra qualche tempo, con il titolo proprio Machiavelli profeta, e ho sottolineato che se noi continuiamo a credere che Niccolò Machiavelli è stato il primo, uno dei primi scienziati della politica, perché ha guardato alla realtà dei fatti, perché ha formulato delle leggi universali del comportamento politico, dobbiamo in sostanza tagliare un gran numero di pagine dell'opera di Machiavelli e gettarle al fuoco. Dobbiamo prima di tutto tagliare l'ultimo capitolo del Principe, perché il Principe di Niccolò Machiavelli, che è considerata l'opera più scientifica del nostro autore, si chiude con una profezia. Virtù contro furore prenderà l'armi e fia il combatter corto perché l'antico valor negli italici petti non è ancora morto. Virtù contro furore prenderà l'armi e sarà il combattere corto, sono profezie. Non solo il principe finisce così, ma ci sono delle lettere nelle quali Machiavelli formula delle profezie e parla addirittura come un profeta prendendo prestito il linguaggio profetico di Dante. Quindi ci sono troppi segni nell'opera di Machiavelli che indicano che non solo Machiavelli prendeva molto sul serio l'idea che i profeti sanno ispirare azione politica, ma prendeva molto sul serio anche l'idea che i poeti sono spesso profeti ed egli stesso amava definirsi poeta. Quindi c'è una dimensione da scoprire nel pensiero di Niccolò Machiavelli che è appunto quella del Machiavelli profeta. L'aspetto più affascinante
di questa dimensione del pensiero di Machiavelli è che per Machiavelli la profezia era un modo di capire la realtà, un modo di interpretare i segni del tempo e indicare una via di redenzione. Tutte le sue opere hanno questa caratteristica: capire il tempo con l'occhio penetrante del profeta, perché tale è il profeta, e indicare una via di rinascita, una via di redenzione. In Machiavelli è chiarissima l'idea che la politica può realizzare grandi cose. Le pagine dove si avverte la passione vera di Niccolò, dove Niccolò Machiavelli diventa davvero uno scrittore politico unico, è laddove egli parla della politica che redime popoli dall'oppressione, che libera repubbliche dalla tirannide, che fonda nuovi ordinamenti politici, che emancipa dalla corruzione morale. Cioè è la grande politica quella che appassiona Niccolò Machiavelli. E questa grande politica ha bisogno di profeti. Le pagine famose di Machiavelli, nelle quali egli sottolinea che i profeti disarmati non possono vincere, non sono pagine scritte per mettere da parte l'idea del profeta, ma scritte per sottolineare che il profeta deve essere anche armato, cioè deve poter disporre della forza militare necessaria per sconfiggere i nemici della redenzione politica. Ma il suo redentore o il grande fondatore di stati resta per Machiavelli un profeta. Perché? Perché prima annuncia, perché prima vede una realtà completamente diversa rispetto alla realtà del suo tempo. Del resto, e credo che qui si intenda tutto Machiavelli, il vero eroe di Niccolò è Mosè. E Mosè è profeta, Mosè è capo militare, Mosè è poeta ed è soprattutto la figura mitica che ha guidato il popolo di Israele dalla schiavitù in Egitto alla terra promessa.
Quando finisce, se mai è finito, il tempo dei profeti e del loro ruolo in politica?
Ritengo anche che nella storia ci siano stati momenti in cui le profezie hanno aiutato. Profezia politica ha aiutato la rivoluzione americana e la nascita degli Stati Uniti. La profezia politica ha sostenuto il risorgimento italiano. La profezia politica ha dato vigore alla resistenza antifascista in Italia. E se la domanda sua potesse essere trasformata in un'esortazione o in un invito ancora più netto, cioè: professor Viroli, lei ritiene che sia migliore un tempo senza grandi profezie di libertà e giustizia o un tempo in cui ci sono profezie di libertà e giustizia che sanno ispirare l'azione politica? Sceglierei il secondo.
Profezia in profezia, siamo giunti al termine di questa puntata di Geronimo Storie, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Ma prima, alcune rapide proposte di lettura. Del nostro ospite, Massimo Campanini, suggeriamo Il profeta Giuseppe, monoteismo e storia nel Corano, Morcelliana Editrice, insieme a Islam e politica, Il mulino. Ottavia Niccoli ha scritto un bel libro su profeti e popolo nell'Italia del Rinascimento, La Terza. Nel corso della puntata abbiamo citato la fondamentale ricerca di André Neher, L'essenza del profetismo, Lampi di Stampa Editore. Abbiamo anche parlato a lungo di Girolamo Savonarola. Potreste dunque leggere la monografia di Donald Weinstein, Savonarola, ascesa e caduta di un profeta del Rinascimento, il Mulino, anche per rispondere alla fondamentale domanda: fu un vero profeta?